studio sul carattere e personalità di Dio, studio sia psicologico sia esegetico, caratteri tratti dal comportamento di Dio nella Bibbia, con definizione di relativo programma di ricerca psicologia e teologia, psicologia divina. Posizione di una psicologia divina. Allora, si dice, no? Lo dice anche il prete a messa, no? E come dice mia madre, il Dio nuovo, il vero Dio del Nuovo Testamento, non è il Dio dell'Antico Testamento. Quindi, poi c'è un altro discorso da fare, su questo io non sono d'accordo. Occorre riconoscere che la parola di Dio nella Bibbia è mediata da un uomo, che quindi, dotato delle sue caratteristiche psicologiche, quello che gli esegeti chiamano lo scrittore sacro, proietta se stesso in Dio, cioè Dio, allora Dio disse, in realtà sei tu che gli fai dire queste cose, Dio non disse assolutamente quelle cose, perché Dio non parla. Allora Dio disse a Mosè, ma bisogna vedere se veramente Dio ha parlato a Mosè, magari era un'idea che gli viene nella testa a Mosè, c'è sì, in prospettiva cristiana sappiamo, c'è il soffio dello spirito, cioè Dio trasmette a Mosè quel pensiero, ma se tu che lo interpreti come pensiero di Dio e poi lo scrittore sacro dice Dio ha parlato a Mosè, in realtà non è che Dio dice a Mosè ciao sono Dio adesso ti dico queste cose, è un'interpretazione, in prospettiva cristiana è un'interpretazione corretta, ok? Ecco, quindi attenzione alle caratteristiche psicologiche dell'autore sacro. Ciò detto, anche guardando al Nuovo Testamento, no? Gesù nel Tempio, no? Gesù con ira si scaglia con i venditori così, no? E quindi praticamente c'è un Dio che ha caratteristiche psicologiche, e bisogna dire che la teologia, quella attuale, quella di Ratzinger e Ruini, cioè la teologia del Dio solo amore, privo di altre caratteristiche, è un concetto insufficiente per capire Dio. Dio ha molte caratteristiche psicologiche, che ovviamente non sono la proiezione delle mie caratteristiche psicologiche. Io non so cos'è Dio, dico solo che se tu dici che Dio è solo amore, riduci Dio, riduzionismo teologico, bello questo concetto, che fa parte del nichilismo teologico, dicendo che Dio è amore, tu sembra che dici tutto, in realtà non dici nulla, perché se tu dici che Dio è amore, ti senti protetto, ma trasmetti questa protezione anche ai peccatori, anche a chi fa il male, anche a chi odia, anche ai dannati, anche ai diavoli, praticamente tu metti tutto in una melassa, l'amore, e salvi tutto, tutto quanto, sia gli agnelli che i capri, quando dice la Bibbia che i capri non sono salvati. Poi la posizione teologica tradizionale di oggi, della teologia contemporanea, proprio anche di Bagnasco, non è Dio che condanna l'uomo, è l'uomo che condanna se stesso, cioè praticamente tu cerchi di impedire a Dio una caratteristica negativa, un Dio che condanna, perché contraddirebbe la caratteristica del Dio che è solo amore. Attenzione quindi al riduzionismo teologico, si deve parlare in prospettiva epistemica di una ricchezza dei caratteri psicologici di Dio, non mi pare dicendo questo di proiettare nulla di me stesso, non vado a dire che il Dio è il Dio dell'ira, che è il Dio dell'odio, ovviamente quando io ho scritto nella sintesi dei contenuti del sito, quando Dio, che Dio prova anche odio, va interpretato quello che ho detto. Uno mi dice, bravo furbo, non è questo il cristianesimo, ma lo so che ho esagerato, intendevo dire cose precise, e cioè che tu non puoi andare a dire che Dio dice solo sì, 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 perché se dice no, attribuisce a Dio una caratteristica negativa. Dio è una ricchezza di caratteri, una ricchezza di comportamenti, una ricchezza di personalità. E poi veniamo alla teoria epistemica che io ho avanzato da molto tempo nel sito, secondo cui la possessione dell'uomo, per cui l'uomo prova odio, poiché l'uomo è agganciato a Dio, viene trasmessa al Dio. Non che la possessione viene trasmessa a Dio, nel senso che Dio è costretto a rapportarsi all'uomo secondo i caratteri che l'uomo ha e che acquisisce dalla possessione col diavolo. Questo è un concetto scientifico. Si intende dire che a volte Dio sembra antipatico nel comportamento, dice ad Abramo di sacrificare il figlio, fa la lotta, mi pare che sia Giacobbe, non Giuseppe, non mi ricordo, fa la lotta con Giacobbe, no? Un Dio che lotta con l'uomo. Cioè a volte, oppure un prete che si comporta in modo particolarmente negativo per metterti alla prova, al solito discorsetto, no? Cioè, a volte Dio si comporta in modo che l'uomo protesta contro Dio. Perché Dio ha consentito a quella donna di non sposarsi, di non avere figli, esaurisce il ciclo biologico e non ha potuto sposarsi? Perché Dio le ha fatto fare quella fine, lei che era carina, buona, cristiana, eppure non l'ha aiutata? Perché alcuni aiuta, altri non aiuta, eccetera, eccetera. A volte ti viene da arrabbiarti con Dio. Dio acquisisce un comportamento negativo, vendicativo, eccetera, perché acquisisce il suo modo di essere dal modo in cui è l'uomo, perché l'uomo glielo trasmette in conseguenza del rapporto tra uomo e Dio. È come se Dio facesse, come si chiama, transfert, quel concetto psicologico, un momento che sono davanti a internet. Transfert, ho bisogno del concetto. Vediamo su Wikipedia, è il meccanismo mentale, il transfert, meccanismo mentale per il quale l'individuo tende a spostare schemi, sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione significante passata a una persona coinvolta nella relazione interpersonale attuale. Il processo è, praticamente si opera un transfert tra l'uomo e Dio. L'uomo trasmette a Dio la propria possessione e Dio si comporta nell'uomo con caratteristiche negative. È per questo che nell'Antico Testamento Dio può provare sentimenti che oggi un prete dice non sono di Dio. Tu lo dici che non sono di Dio, perché tu pensi che Dio sia una melassa di amore, invece Dio è una ricchezza comportamentale. Nell'Antico Testamento, di cui io riconosco l'attualità personalmente, è un giudizio mio personale, Dio ha un comportamento plastico per cui approva amori che possono caratteri che possono essere considerati antropomorfi. Questo concetto di antropomorfizzazione di Dio, che viene tanto contestato dalla teologia, anche questo è nichilismo teologico. Ricordiamoci che qui la questione non è Feuerbach, la questione è che l'antropomorfismo nei confronti di Dio, considerare Dio come un uomo, è una valutazione teologica corretta in base al principio epistemico che riprende l'analogia di Tommaso d'Aquino, secondo cui se l'uomo assomiglia a Dio, significa per transazione che Dio assomiglia all'uomo, quindi è giusto attribuire caratteristiche umane alla divinità. Se io sono immagine di Dio, significa che Dio ha come minimo una testa, delle gambe e delle braccia. Tutto qui? Ecco, quindi praticamente si parla di ricchezza comportamentale, un Dio dell'Antico Testamento che ha scatti violenti, punisce, si vendica, è geloso, ecco, no? Ecco, io sono un Dio geloso, eccetera. Quindi appunto Dio non è un Dio amore, melassa, amore che si comporta solo in un solo modo, accoglie, dice sì, è un Dio che presenta diverse sfaccettature del comportamento, dice l'episteme, tante quante sono quelle dell'essere umano. Sappiamo che l'uomo ha diversi modi di comportarsi, questi sono esattamente quelli di Dio. Per il processo del transfert genetico, dice l'episteme, è un concetto che avevo avanzato nel sito, secondo cui i caratteri negativi dell'uomo sono dovuti alla possessione demonica. Questa si trasmette a Dio, perché Dio è legato all'uomo e per non annientare l'uomo deve trasferire in sé i caratteri dell'uomo. Questo è un concetto scientifico.